Siamo arrivati alle 18.18 con l'appuntamento quotidiano con K e Spalla, quest'oggi con Roberto Antonini, che è sempre un piacere ritrovare a Rete 2. Ciao Bobo, ben trovato.
Buonasera Marco, buonasera a tutti.
Allora, oggi ci parli di un tema che starà sicuramente molto a cuore a tutti gli appassionati di storia che sono in ascolto, e sono tanti, ovvero la panteizzazione di Mark Bloch, della sua salma quantomeno.
Sì, verrà portata la sua salma, verrà portata al Pantheon di Parigi, che è un po' il tempio della, diciamo, della memoria storica francese, della cultura francese. Lì ci sono stati inumati Dumas, Voltaire, Jean Moulin, naturalmente, Simone Weil, Marie Curie, eccetera, eccetera. Marc Bloch è stato un personaggio determinante nella storiografia, cioè lui e il suo amico e collega Lucien Febvre hanno cambiato, rivoluzionato i termini della storia, della storiografia, integrando l'antropologia, l'economia, in quella che era un po' invece una storia fatta di eventi, di date, eccetera. Questo siamo diciamo tra le due guerre. Ma la ragione principale è, diciamo, che mi ha fatto pensare a Mark Bloch, lo stimolo è stato questo evento. Dunque, verrà portata la sua salma al Pantheon di Parigi fra un mese circa, meno di un mese. In realtà tutto è nato un po' dal caso, nel senso che stavo pedalando in bicicletta al nord di Lione e sono arrivato in una località che non dice molto credo a tanti, che si chiama Saint-Didier de Formans, è a 25 chilometri a nord di Lione. Io non la conoscevo. Comunque stavo pedalando in una strada che attraversava dei campi di grano e vedo un memoriale. Memoriale della guerra, come ce ne sono molti in Francia. Questo riguardava la Seconda Guerra Mondiale e c'erano una trentina di nomi di resistenti fucilati dalla Gestapo nel 1944. Allora scorro questi, trovo quello di Mark Bloch. Per me è stato qualcosa di molto emozionante, mi sono sentito molto colpito, perché essendo appassionato di storia, avendo studiato la storia, per me era e rimane un punto di riferimento assoluto per tutti quelli che amano la storia in particolare. Ma non solo la storia medievale. Ecco, e dunque mi ha molto colpito perché Mark Bloch ci ha sostanzialmente insegnato che gli intellettuali, non solo gli storici, non possono essere silenti di fronte ai drammi della loro epoca, devono impegnarsi, devono militare per la giustizia, devono essere presenti nelle battaglie della società. È qualcosa di molto attuale, secondo me.
Eh sì, è vero, Mark Bloch è una lezione da prendere ancora oggi. Peraltro io mi ricordo di aver sentito una delle lezioni di Alessandro Barbero, dello storico forse più famoso di lingua italiana, che raccontava proprio come a un certo punto, mi pare nel 44 o addirittura già nel 45, questo ometto un po' attempato col suo occhiale monocolo e il suo bastone da passeggio si presenta a un comando naturalmente nascosto della resistenza francese, dicendo: io vorrei entrare nella resistenza. E lì per lì lo prendono poco sul serio, poi si rendono conto che è una risorsa inesauribile e utilissima per la sua capacità straordinaria di creare logistica, di creare reti, di far arrivare le persone e le cose dove devono essere. Insomma, è stato uno storico, ma è solo una parte della sua incredibile parabola.
Grande storico, grande uomo. Dunque era nel 43, lui ha vissuto per un po' di tempo in quello che era la Francia libera, però dopo, cioè fino al 42, la Francia di Vichy, di Pétain, e poi nel 43 e nel 42 i tedeschi invadono anche, diciamo, la parte cosiddetta libera della Francia, che era collaborazionista comunque, e lui perde naturalmente il lavoro, come tutti gli ebrei, il lavoro accademico. E entra nella resistenza a Lione, era dunque nel 43, poi viene ucciso, lui viene fucilato nel giugno del 44.
Ah, era qua, giugno del 44, qualche anno prima allora, ecco. Sì.
E diventa, la cosa importante è che diventa capo della resistenza non comunista, diventa lui il capo per tutta la regione della Rodano Alpi, e dunque subito si capisce che ha il passo di un vero leader. È un personaggio che promana molta umanità, è stato un grandissimo storico. Si possono leggere le lettere che si scambiavano, il suo carteggio con il suo collega amico Lucien Febvre, che è
Sì.
stato diciamo, lo storico con il quale lui ha creato quella che senz'altro la rivista più importante diciamo, nella storia della storia, diciamo, della storiografia, che sono Le Annales, e dopo ci sarà Braudel, ci sarà Jacques Le Goff, eccetera. Dunque, è stato un personaggio unico per certi versi, ma se ne parlo perché è un insegnamento per tutti noi, credo, anche per i giornalisti, no? Il fatto di avere questo coraggio di estrarre così dal cilindro qualcosa che ci fa non solo importanti per quello che scrivete, ma per come agiamo. Lui sapeva che sarebbe finita male, ci sono delle lettere che ha scritto a sua moglie, sapeva che non aveva molto scampo, come ebreo naturalmente, era preso di mira dai nazisti. E soprattutto come resistente. Lui non si considerava ebreo, nel senso che non era né credente né praticava, diciamo, nulla che avesse a che fare con la religione ebraica, però il suo nome era naturalmente un nome che lo condannava agli occhi dei nazisti e dei collaborazionisti. Il fatto che lui vada al Pantheon, credo che la sua salma sia messa al Pantheon, fa sì che la Francia riconosca finalmente il valore eccezionale di questo uomo. E anche spero, vedremo quali saranno i discorsi che verranno tenuti, ma anche le responsabilità della Francia, perché le leggi razziali in Francia, come in Italia, furono varate anche dai francesi, non solo dai nazisti, anzi se pensiamo all'Italia,
Eh sì.
ci furono le leggi del 38 che furono decise autonomamente, ahimè, proprio dal governo fascista. Siamo in un'epoca in cui, a mio giudizio, le ombre del passato si stanno allungando di nuovo. È molto inquietante quanto succede qui da noi, negli Stati Uniti, in Israele, in Europa, insomma un po' dappertutto. Vediamo che l'umanesimo di coltà, siamo in un momento in cui c'è il predominio della forza, dell'arroganza, della prevaricazione. Dunque, credo che il suo insegnamento attraverso la sua vita, la sua resistenza sia estremamente attuale.
Roberto Antonini, grazie. Io aggiungo la mia personale speranza che al Pantheon, davanti sulla lapide, sull'insegna che ci sarà davanti alla salma che verrà lì portata, ci possa essere il motto che lui chiese di avere scolpito sulla lapide quando,
Sì.
prima di morire, di Lexit veritatem, amò la verità. Forse bisogna
Amata,
ripartire da
sì.
qui.
Assolutamente. Ed è tra l'altro appunto in un'epoca di fake news,
Eh
lui è
sì.
stato uno dei primi a raccontarci che durante la guerra bisogna fare molto attenzione alle informazioni, non solo durante la guerra,
Eh sì.
ma che c'è molta disinformazione. Per cui come storico era molto attento a questo aspetto che è estremamente attuale anche oggi.
Roberto, grazie. Roberto Antonini, è sempre un piacere
Grazie,
sentire le
grazie Marco
rotelline della tua
Pagani.
mente che girano. Io ti saluto e approfitto anche per salutare il nostro pubblico, perché a questo punto sono quasi le 6:30 e lasciamo direttamente spazio al modem tra pochi minuti, non prima di ascoltarci Bijiga 70 Ventania. Roberto, grazie ancora, a risentirci.
A risentirci, buona serata a tutti e a tutte.